sappiamo di dedicare i nostri pensieri in modo particolare ad aspetti maggiormente tecnici, scientifici, del modo moderno, dell'uomo moderno, di venire alle prese con se stesso. In altre parole, poniamo alla base delle riflessioni il quesito: come si imposta oggi un cammino di meditazione? Quali sono le leggi fondamentali da rispettare per un cammino interiore consono all'uomo moderno, che faccia ragione, che dia ragione allo spirito moderno? Nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, la prospettiva dell'evoluzione è di estrema fondamentalità. Io non conosco nessun impulso culturale nel quale la consapevolezza dei gradini evolutivi sia così importante come nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner. Direi quasi che la differenza metodologica di questa tuttora molto ignota realtà nell'umanità di oggi, della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, è una consapevolezza molto maggiore delle differenze enormi nella compagine dell'anima umana a seconda dei millenni, a seconda dei secoli. In altre parole, lo dico in un modo più semplice, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner pone come cardine fondamentale, metodologico per tutte le riflessioni, il fatto innegabile che 1000 anni fa, 500 anni fa, anche soltanto 500 anni fa, l'animo umano, per quanto si possa generalizzare, albergava in sé una compagine di esperienze possibili, anche di capacità di riflessione, del tutto diversa dalla compagine interiore dell'uomo d'oggi. E porre l'occhio, fare attenzione a questi stadi enormi, grandissimi, di evoluzione dell'interiorità umana è di estrema importanza. Questo significa, lo traduco in un esempio, ma vedrete subito le conseguenze enormi: esercizi di meditazione, esercizi di yoga per esempio, che erano consoni, che erano giusti, che erano veramente favorevoli, che andavano bene per il corpo, per l'anima, per lo spirito di esseri umani 500 anni prima di Cristo, quando il Buddha è vissuto. Lo vedremo anche oggi pomeriggio parlando proprio del Buddha. Ciò che andava bene, che era consono, che era favorevole per l'essere umano 500 anni prima di Cristo, non può in alcun modo essere ancora la cosa favorevole e giusta per l'uomo d'oggi, proprio perché l'uomo d'oggi, in base a questi 2500 anni che sono trascorsi, è diventato del tutto diverso. Vedete però subito che questa non è un'affermazione di negazione, no. Con questo non viene detto che il Buddha 2500 anni fa abbia detto delle cose non giuste, no, l'affermazione dice proprio il contrario, che proprio perché c'è stato il suo contributo nella prospettiva delle ripetute vite terrene, siamo stati noi a ricevere questa bontà del Buddha, questi impulsi evolutivi che il Buddha ha immesso nell'umanità. Ma il Buddha ha desiderato che questi esercizi che lui ha dato all'umanità vengano fatti e operino nell'umanità. Se l'impulso del Buddha è stato veramente assunto e se ha operato nell'umanità, è mai possibile che dopo 2500 anni non sia avvenuto nulla? Risulta subito il pensiero che se noi abbiamo fatto veramente, se l'umanità ha fatto veramente il cammino offerto dalla saggezza del Buddha, si trova oggi a gradini evolutivi che sono sorti proprio in base, grazie all'aver fatto quello che il Buddha ci ha suggerito. Però adesso ci troviamo in ciò che io ho chiamato la compagine interiore dell'essere umano, dove altre cose ora diventano consone ai tempi. Quindi il concetto di ciò che è consono ai tempi è nella scienza dello spirito fondamentale. Ciò che va bene in un secolo non va più bene in un altro. In questo senso non è il vero che diventa relativo, intendiamoci bene. Cos'è che diventa relativo? Il buono, il morale diventa relativo. L'ho detto già all'inizio. Non è mai il vero che diventa relativo, perché il vero è un fattore di oggettività, è sempre relativo ciò che è buono per una persona in un dato tempo. Ciò che va bene, ciò che aiuta a crescere. L'esempio che ho spesso portato è l'esempio del nostro modo di trattare un bambino piccolo. Che cosa va bene per un bambino piccolo da parte dell'adulto? Va bene che l'adulto sia capace di sostituirsi alle decisioni del bambino. Il bambino non ha ancora la capacità di prendere decisioni sue. Quindi la mamma col bambino piccolo non chiede al bambino piccolo se è d'accordo, se vuol fare questo o fare quest'altro. Il bambino appena nato, la mamma fa tutto per il bambino. E va bene così? Va bene così. Lo stesso comportamento 20 anni dopo. È una cosa brutta? È una cosa terribile? Ma è lo stesso comportamento? Gli esercizi di meditazione che vanno bene a uno stadio evolutivo dell'umanità non vanno più assolutamente bene in un altro stadio evolutivo. In altre parole, cari amici, la domanda fondamentale e anche tecnica del cammino interiore è la domanda che dice: che cosa va bene per me oggi, in questo momento? Questa è la domanda a cui trovare la risposta. E vedremo che uno degli aspetti della modernità è proprio il sopravvenire dell'individualità. In altre parole, che noi non ci aspettiamo sempre di meno risposte universali. Ciascuno di noi deve specificare, ci sono affermazioni generali valide per il nostro tempo. Ci sono aspetti della spiritualità, se vogliamo, dell'uomo moderno che valgono per tutti noi. Però, oltre a questi aspetti validi per tutti, ci sono tanti aspetti che ognuno deve individualizzare. E questo si riferisce soprattutto al modo di meditare. In questi giorni abbiamo già visto, se volete, ci sono due dimensioni fondamentali del cammino interiore. Ci sono, per esempio, le 6 virtù fondamentali di cui abbiamo parlato ieri. La virtù del coltivare il pensiero, la virtù del coltivare la volontà, la forza di volontà, la virtù dell'equanimità rispetto al sentimento, la virtù della positività. Non ho avuto abbastanza tempo ieri per descrivere tutte e 6 in particolare. Poi la virtù dell'apertura, della spregiudicatezza verso l'avvenire, la virtù dell'armonia di queste 5. Queste virtù morali fondamentali contengono affermazioni di carattere universale, valgono per tutti. È un po' come il polo universale comune del cammino interiore. Ma se questa mattina veniamo a parlare di elementi tecnici della meditazione in quanto tale, la meditazione non è un'affermazione generale che va coltivato il pensiero. La meditazione sono 5 minuti, 10 minuti nei quali io mi apparto dalla vita e medito su un mantra, su un testo. Sorge la domanda: come si medita? Ecco, qui siamo all'altro polo, dove risposte generali lasciano il tempo che trovano. Perché il modo di meditare, il modo concreto di meditare, diventa oggi sempre più individuale. Così come le cosiddette 6 virtù sono virtù di carattere universale, perché per tutti noi vale il fatto che è proficuo coltivare il pensiero, coltivare la volontà, coltivare il sentimento, eccetera, eccetera, eccetera. Così dobbiamo dirci che ci sono sempre di meno regole generali per il modo concreto di meditare. In altre parole, ognuno di noi qui presente che sia interessato a meditare quotidianamente, l'unica affermazione generale, valida per tutti, che si fa è che ogni essere umano può unicamente trarre giovamento dal meditare quotidiano. Il meditare quotidiano non è dannoso a nessuno ed è giovevole a tutti. Fin qui c'è un'affermazione di carattere generale. Quando poniamo la domanda come si medita, non è più consono ai tempi dare risposte generali. Ecco la differenza. Così come il Buddha, 2500 anni fa, sarebbe stato in grado di dirci, e ce l'ha detto allora, caro figliolo, guarda che si medita così, così, così e così. Se tu mediti in questo modo, fai la meditazione in modo giusto. Il discorso oggi sulla meditazione deve essere del tutto diverso. Oggi viviamo in una temperie spirituale di individualizzazione tale, e questa individualizzazione è bella, è giusta, è necessaria, per cui non si può dire a nessuno come deve meditare. La risposta è: tu devi trovare il modo che per te va bene. Ti ci vorrà un po' di tempo, potrai provare diverse cose per quanto riguarda la durata. Fai l'esperienza di fare 10 minuti, un quarto d'ora, poi vedi che è troppo, poi riduci, cominci con tempi lunghi, poi li raccorci, oppure cominci corto, poi li allunghi. Il tuo modo di gestire il tempo della meditazione è il mistero della tua libertà. Quindi l'unica cosa importante è se una persona nella sua vita arriva al punto da decidere di provare a meditare o no. Con questo esempio di questa polarità tra coltivare atteggiamenti morali di fondo che sono validi per tutti, dove in fondo noi facciamo affermazioni molto generali, perché quando ieri ho descritto il modo di coltivare il pensiero attraverso la concentrazione, il modo di amare il pensiero, di renderci conto che noi disattendiamo il nostro pensiero, in fondo abbiamo fatto affermazioni di carattere generale, perché poi la conduzione minuta di questo esercizio del pensiero è in ognuno del tutto diversa, ma questo va da sé, non c'è bisogno di dirlo. Ognuno poi individualizza le cose. E soffriamo in fondo molto di questo disumano della massificazione a tutti i livelli. Perciò il cammino interiore è fatto proprio per darci la possibilità di individualizzare le cose. E massimamente individualizzabile è la meditazione. La meditazione è il tempo che mi prendo per me stesso in cui non ci sono regole. Le regole le faccio io. Sono un artista, mi è permesso di essere un artista, perché il mio modo di agire o il mio modo di venire alle prese con la mia interiorità è diverso dal modo di un altro. Questo per dirvi quanto è importante nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner la consapevolezza dei gradini evolutivi. Quindi non esiste la domanda o la risposta come si medita. Bisogna porre la domanda: oggi, considerando l'uomo moderno così come si esperisce oggi, pensate solo al fatto che ai tempi del Buddha non c'era la tecnica, non c'era la scienza, la cosiddetta scienza. E la storia non va mai indietro, la storia va sempre avanti. Questa sera, questo pomeriggio porremo la domanda: dov'è il Buddha oggi? È mica sparito. E cosa ci dice oggi? Cosa dice oggi il Buddha all'umanità, il Buddha vivente? Così come la mamma 20 anni dopo dice a suo figlio cose ben diverse, interagisce con suo figlio in un modo ben diverso che 20 anni prima, così vorrei sperare che il Buddha interagisce con l'umanità in un modo ben diverso 2500 anni dopo che non 2500 anni prima. Perché se interagisse allo stesso modo, ciò ci starebbe a dire che l'umanità in 2500 anni non ha fatto nessun passo avanti. Non sia mai. Uno dei criteri fondamentali per seguire questa trasformazione nel tempo è la trafila che ci fa passare dal corpo all'anima allo spirito. Uno dei grandi movimenti della storia e dell'evoluzione è da una prima fissazione al corpo a un porre al centro poi l'anima e poi col passare del tempo viene posto al centro sempre di più lo spirito. Prendete il bambino di nuovo. Il bambino è dapprima un fatto corporeo in fondo. L'anima c'è appena appena all'inizio. Sembrerebbe un nodo di funzioni biologiche, fisiologiche. Poi si manifesta sempre di più l'anima. Rudolf Steiner ci dice dai 7 ai 14 anni nella fase scolastica il bambino è un puro essere animico. Guai interpellare il suo spirito prematuramente, guai presentargli delle cose concettuali che presuppongono già il sopravvento dello spirito. Andrebbe trattato come puro essere dell'anima, come puro essere del sentimento. Vorrebbe vivere nell'elemento artistico e soltanto a partire dai 14 anni in poi si può cominciare ad interpellare l'elemento dello spirito. Quindi, in fatto di meditazione, più andiamo indietro nei tempi e più le indicazioni tecniche della meditazione riguardavano il corpo, la posizione del Buddha per esempio, la posizione del corpo era fondamentale, più poi veniamo avanti nell'evoluzione e più le regole del cammino interiore erano regole dell'anima, la Chiesa è stata una buona mamma nel periodo dell'anima umana. E nel periodo del Medioevo, per esempio, dove gli esseri umani vivevano maggiormente nell'anima, nell'elemento della fede, nell'elemento del sentimento, questa mamma che si riferiva all'anima dell'essere umano andava molto bene, era consuma ai tempi. Cerco continuamente la parola giusta italiana per Zeitgemäß. Com'è? C'è una parola proprio precisa. Contemporaneo non va bene, non è la parola giusta, forse la trovo. Non per tutte le parole tedesche c'è una parola italiana, anche l'opposto. Ciò che è consono al tempo. Com'è? No, tempestivo. Adeguato ai tempi. Beh, ho sempre detto consono ai tempi, ma se cambia una parola sola, forse viene, forse verrà. In sintonia con i tempi, ma cercavo una parola sola. Attuale, quella che va più vicino, però non dice Zeitgemäß. Consuma ai tempi, consuma al tempo. Perché? La domanda che ci poniamo è perché questo tipo di spiritualità che la Chiesa proponeva e in un certo senso propone tutt'oggi, perché diventa sempre meno consono all'animo o allo spirito dell'uomo d'oggi? Il motivo è che noi abbiamo sempre più esseri umani oggi in questo trapasso da un esperirsi in chiave di anima a un esperirsi in chiave di spirito. Esperirsi in chiave di anima significa porre al centro il sentimento, il vissuto, e come riflesso del vissuto i pensieri. Quando l'essere umano si pone in chiave di spirito, avviene l'opposto. In chiave di spirito, prima avviene la conoscenza, perché l'elemento dello spirito è il pensare e la conoscenza, e la sfera del sentimento non è che sparisce, anzi diventa ancora più forte, però è una sfera di riflesso, i sentimenti si ingenerano come riflesso del pensiero, della forza dello spirito. Quindi è lo spirito sempre di più a determinare ciò che avviene nell'anima. E quindi c'è bisogno di un cammino interiore e di elementi tecnici di un cammino interiore che si incentra sullo spirito e che si appella allo spirito dell'essere umano. In altre parole, uno dei caratteri fondamentali del cammino interiore nel passato era di dire agli esseri umani ciò che devono fare. Dire agli esseri umani ciò che devono fare diventa sempre più anacronistico, perché nessuno che viva consono ai tempi, nessun uomo veramente moderno vuol sentirsi dire ciò che deve fare. E perché no? Perché non lo vuol più sentire dire? Perché sentirmi dire da un altro ciò che devo fare significa essere non ancora autonomo. Il carattere fondamentale dello spirito è l'autonomia interiore. L'anima non è ancora autonoma. Si vive nell'anima quando si è in un contesto di gruppo, perciò non si è autonomi. Il carattere fondamentale della modernità dell'uomo d'oggi è l'aspirazione all'autonomia del singolo. In altre parole, così come era consono ai tempi nel passato, dire all'essere umano ciò che deve fare, dargli dei giudizi morali, delle indicazioni morali, oggi l'unica cosa che è veramente moderna e consona ai nostri tempi è di unicamente dare contributi conoscitivi. E questa è un'altra cosa, è tutt'altra cosa. Finché l'altro mi aiuta a capire meglio le cose, perché forse ha penetrato, ha scandagliato certe cose, ha avuto più tempo, forse anche più esperienza di me, mi aiuta, interpella il mio spirito, interpella il mio pensiero, in modo da fornirmi elementi dove io stesso posso gestire in proprio il pensiero, la conoscenza è ciò che ciascuno gestisce in proprio. E perciò ci lascia libero. Quindi in chiave moderna esistono unicamente indicazioni conoscitive rispetto al cammino interiore. Se fai un esercizio in questo modo qui, salta fuori questo risultato. Attenti all'affermazione, se tu fai questo tipo di esercizio, salta fuori questo risultato. È un'indicazione morale sul da farsi? No. No. Non viene detto tu devi farlo. Quando fai così, salta fuori così. Lo vuoi fare, cosa tua. Quindi le indicazioni sul cammino interiore nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner sono come le indicazioni per l'uso di una macchina. Questa macchina funziona in questo modo, una lavatrice. Quando c'è scritto sulla lavatrice il modo di usare, il modo d'uso, voi li leggete in questo modo che vi vengono date precetti morali, tu devi usare la macchina in questo modo, no? Perché il venditore probabilmente desidera che queste regole non vengano rispettate, perché in quel modo lì ne vende di più, no? La macchina si spacca più alla svelta e non ne vende di più. Quindi non è che mi sta dicendo devi usare la macchina così, mi dà un'indicazione conoscitiva. Se la usi così hai probabilità che ti dura un po' di più, se la usi in un altro modo si spacca più alla svelta. Ma mica mi sta dicendo fa di tutto perché non si spacchi più la testa. Ecco la differenza fondamentale, netta, proprio assoluta tra una indicazione conoscitiva, un giudizio conoscitivo, e un giudizio morale. Un giudizio morale è su ciò che va fatto, su ciò che si deve fare. E l'uomo moderno non vuole ricevere dal di fuori giudizi morali su ciò che deve fare, perché sa che fa parte della dignità dello spirito umano che ciascuno ha in sé la forza e la capacità di orientarsi nel mondo e che poi in fondo il da farsi è individuale, Il da farsi è individuale. E perciò sottolineavo il fatto che la meditazione, il modo concreto della meditazione, è del tutto individuale. In altre parole, se prendiamo questa trafila, questa triade del corpo, dell'anima e dello spirito, possiamo dire, più andiamo indietro nel tempo e più c'erano alla base del cammino interiore indicazioni corporee del modo di trattare il corpo, la dieta per esempio, più veniamo avanti e più c'erano indicazioni animiche che riguardavano l'anima, sentimenti, il mondo dei sentimenti, e più veniamo verso il moderno e più si tratta di offrire allo spirito elementi conoscitivi che lasciano liberi, che lasciano ciascuno libero di farne quello che vuole, elementi conoscitivi che interpellano direttamente lo spirito. In un certo senso c'è una struttura moderna, trinitaria del cammino interiore, che è poi la struttura dell'io. Ho già accennato che c'è una specie di io intellettuale che cerca il vero, c'è un io estetico che cerca il bello e c'è un io morale che cerca il buono. Così potremmo dire il cammino interiore, se vogliamo esprimerlo in un modo tecnico, in un modo articolato e anche strutturato, il cammino interiore può essere visto a questi tre livelli fondamentali per coltivare l'io intellettuale. C'è nel cammino interiore la fondamentalità dello studio. Per un cammino interiore consono ai nostri tempi, lo studio è fondamentale. E studio significa studiare la scienza dello spirito, non soltanto la scienza del visibile, quello lo facciamo in un certo senso di necessità, perché tutte le professioni ci inducono a indagare i campi del visibile. Per quanto riguarda il cammino interiore, il cammino dell'interiorità, cioè di ciò che non è quantificabile dentro di noi, la dimensione dello studio, quindi dell'apprendimento delle verità, delle realtà sovrasensibili, corrisponde a questa modernità dell'io intellettuale. Perché se io voglio fare un cammino interiore senza studiare una scienza dello spirito, vado in cerca di regole di comportamento. Quindi lo studio è proprio la base intellettuale che ci rende liberi. E studio significa lettura, significa una responsabilità morale nei confronti della lettura. È importante che io conosca sempre meglio le realtà dell'invisibile e del soprasensibile, in modo che avvicinandomi con la meditazione nel cammino interiore a questo invisibile, io vado verso mondi che conosco sempre meglio. E il conoscerli è accessibile alla mia libertà, perché ci sono testi, soprattutto in chiave moderna, che descrivono il soprasensibile. Studio non significa che se io leggo qualcosa di Rudolf Steiner devo credere tutto quello che dice, assolutamente no. Studio significa che io mi confronto con delle descrizioni che riguardano gli angeli, gli arcangeli o la vita dopo la morte, eccetera, ma mi riservo di fare dei giudizi su ciò che leggo in base al mio pensiero. E Rudolf Steiner si è opposto in un modo veemente al fatto che qualcuno prenda in mano una conferenza sua, un libro di sue conferenze, con l'intento di credergli ciò che dice. La sua reazione era di dire: ma resta un bravo cattolico, figlio mio. Se tu vai in cerca di qualcosa a cui credere, ma resta con i dogmi cattolici, erano fatti per venire creduti. La scienza dello spirito è fatta per venire pensata. Nulla devi credere, ti si chiede di pensare col tuo giudizio sulle cose, e questo naturalmente è un esercizio molto più individuale, molto più spirituale, molto più vivace, molto più di libertà che non leggere Rudolf Steiner per credergli. Il dottore ha detto, ma il dottore ha detto, c'era già riguardo all'Aristotele, tutto il Medioevo ha detto ipse dixit. Quindi il grande passo in avanti nel modo di studiare la scienza dello spirito è che non si crede più nulla. E si tratta invece di riflettere in chiave pensante, in chiave individuale. Nella lettura non è fatta per credere, per diventare di nuovo passivi e credere a Rudolf Steiner, tutto è possibile, e crogiolarsi in questi bei dogmi steineriani, no? È fatta per incentivare il mio pensiero in modo da attivare la mia libertà pensante. È un cammino, proprio il cammino più profondo della libertà. L'io morale, l'io religioso, cresce con queste qualità fondamentali, le sei fondamentali di cui abbiamo parlato. Quindi l'io intellettuale viene interpellato attraverso lo studio, attraverso la lettura. L'io morale va coltivato attraverso queste virtù fondamentali che sono essenziali. Vedremo oggi quali pericoli possono succedere per un essere umano che medita, fa esercizi e non coltiva queste dimensioni morali fondamentali della positività, dell'equanimità, dell'attenzione nel suo pensiero, della purezza e della forza volitiva, eccetera. Quindi per l'io morale, per l'io religioso, ci sono queste virtù fondamentali che fanno parte del cammino interiore e che possono assumere un carattere sempre più tecnico. Per l'io artistico, per l'io estetico, che è quello intermedio tra l'io intellettuale e l'io morale, c'è la meditazione vera e propria. Perché io vi propongo in chiave di provocazione al pensare, perché neanche a me dovete credere assolutamente nulla, lo spero. Perché propongo di vedere l'esercizio di meditazione in quanto tale in chiave artistica? Perché sottolineavo prima che il carattere fondamentale della meditazione è che non ci sono più regole generali. Lì ognuno è chiamato a essere artista. Se noi qui siamo in troppi per fare tutti una seduta di disegno o di pittura, ma supponiamo che stessimo dipingendo tutti quanti e ci fosse un maestro che ci dà un tema da dipingere, non sarebbe neanche necessario, ma supponiamo che ci venga un tema, un tramonto, ecco, ciascuno di voi qui, ciascuno di noi dipinga un tramonto. Voi pensate che ci potranno essere due quadri uguali sul tramonto? No? Del tutto impossibile. Del tutto impossibile. Perché la composizione dei colori, tutti i movimenti del pennello, che sono tantissimi, non potranno mai essere del tutto uguali in due persone. Ogni meditazione è un capolavoro artistico, oppure non è una meditazione. Ecco il momento in cui terminano le regole generali. Perché ognuno deve diventare artista. Ma questo è bello, è bellissimo. Perché, cari amici, chiediamoci, nel mondo così, così rigido, così bello, regolamentato di oggi, dov'è che abbiamo libertà assoluta? Dov'è? Io ve lo chiedo, dov'è? Nella scienza ci sono regole. Nella religione di una volta c'erano regole morali. Abbiamo un povero essere umano che si deve dare la regolata dall'inizio alla fine. Almeno quando medita gli dice finiscila di darti una regolata. E lì comincia la paura. Perché l'essere umano moderno non è abituato alla libertà. Però si rende conto di averne una atavica aspirazione. Perché ha percorso tutti i millenni del divenire proprio per assurgere alla libertà. E la meditazione è fatta per questo. La meditazione sono i momenti di libertà interiore assoluta. E quando io rispetto alla meditazione chiedo cosa devo fare, come devo fare, non ho ancora capito di che si tratta. Tu devi decidere cosa fai di questi 5 minuti. Quindi nella meditazione esperiamo pura arte, pura creatività, pura individualità. Siamo liberi da tutte le regole del passato e siamo liberi per tutto quello che siamo in grado di far suscitare dentro di noi. Non ci sono regole né che vengono dal passato né che vengono dall'avvenire. Siamo confrontati con la capacità pura di creare che ciascuno di noi alberga dentro di sé. E c'è, questa potenzialità c'è, è proprio la natura umana, è potenzialità di creazione. Solo che viene troppo poco esperita a questo livello. Ora ci viene detto naturalmente come meditare. Adesso mi contraddirò naturalmente, giusto per provocare un po' il pensiero. Le regole del meditare sono le regole del modo di far sparire tutte le regole. Certo che ci sono delle regole per far sparire tutte le regole. Quindi ritorniamo a un paio di affermazioni generali sulla meditazione che però non servono a rimangiarci quello che abbiamo detto prima. Questo è importante. Ci sono due forme fondamentali di meditazione. Una forma di meditazione pone alla base un testo che anticamente veniva chiamato mantram o mantra. La parola mantra è la stessa parola greca del metros. I versi erano tutti dati secondo la metrica. Quindi i mantra sono testi assolutamente tecnici, per dirla in un modo accorciato, bisognerebbe meditare unicamente su testi dati all'umanità da iniziati. Perché questi testi sono stati dati all'umanità da iniziati, nel senso che nel testo del linguaggio umano viene riflesso in un modo fedelissimo un qualche processo del mondo spirituale. Con questo voglio dire, i testi veri di meditazione non sono mai inventati. Un iniziato non inventa testi di meditazione, li prende così come sono, prende dei processi spirituali così come sono nei rapporti tra le gerarchie spirituali, nel divenire cosmico, eccetera, e nel modo più fedele possibile traduce in linguaggio umano ciò che viene osservato spiritualmente. E poi c'è naturalmente nella disamina di questi testi la domanda di ciò che consuma i tempi. E questo penso che ci porta a dire, se è vero che Rudolf Steiner, come iniziato dei tempi moderni, a un livello che in fondo non ha trovato nell'umanità moderna un suo paragone, a me sembra che da questo risulta che i testi di meditazione dati da Rudolf Steiner dovrebbero avere un posto assolutamente privilegiato. Ma questo non come indicazione morale, date per piacere un posto privilegiato ai testi di Rudolf Steiner. No, io sto dicendo che ritengo i testi di Rudolf Steiner di gran lunga più consoni all'uomo moderno che non tutti gli altri testi che erano consoni forse all'uomo per altri tempi. C'è una grande differenza tra un testo dato dal Buddha, per esempio 2500 anni fa, dove il testo di meditazione ha l'intento di portare l'essere umano sempre di più nello spirituale, quindi di estrarsi, di tirarsi fuori dal mondo visibile, perché era quello allora l'intento del Buddha, è tutt'altra cosa invece meditare su un testo di Rudolf Steiner che in chiave cristica di amore alla terra, di amore all'incarnazione, è fatto apposta per generare dentro a colui che medita un amore sempre più profondo per la terra, per tutte le creature della terra. E la domanda non è quale dei due testi è migliore, la domanda è quale dei due testi va bene per quale tempo e per quale compito evolutivo. Sono certo che su queste cose così importanti poi sentiremo anche alcune delle vostre voci. La prima forma fondamentale di meditazione è di vivere in un testo, la seconda forma fondamentale è di vivere in un'immagine, non un testo ma un'immagine. Molti di voi conosceranno probabilmente la meditazione fondamentale sul Rosa Croce, che Rudolf Steiner descrive nel suo libro La Scienza Occulta. Lì non si tratta di un testo bello dove parola per parola va amata, va meditata, ma si tratta di un'immagine. Prima si paragona la pianta, la rosa, con l'essere umano, la linfa, la pianta, che non ha tutto ciò che è l'essere umano, non posso riassumerlo tutto, soltanto per sommi capi, l'essere umano infinitamente più evoluto della pianta, però questa ulteriore evoluzione dell'essere umano è stata conseguita rispetto a elementi di impurezza, a elementi di caduta, a elementi di peccato originale che la pianta non ha. La pianta è un essere di purezza. Nell'essere umano c'è tanta impurezza, eppure l'essere umano è molto più avanti nell'evoluzione che non la pianta. E allora si pensa, in queste immagini, si pensa a un gradino evolutivo successivo dell'essere umano, dove il sangue rosso non sarà più portatore di questa bramosia, di questa impurezza delle brame, degli istinti. Ci si immagina un essere umano dove il sangue porta in sé puri impulsi di amore, puri impulsi di armonia. E allora si paragona questo sangue umano al succo rosso della rosa. Il succo rosso della rosa è senza brame egoistiche. E quando il sangue umano sarà arrivato ad essere così puro, senza brame egoistiche, come il succo rosso della rosa, l'uomo avrà ritrovato la purezza della pianta, ma non sarà a livello della pianta, sarà a livello perfetto dell'umano. E questo paragone pieno di sentimenti, non va fatto in chiave di elucubrazione spassionata, ma pieno di sentimenti, dove si sente la tragedia della caduta umana, però anche l'anelito ad andare oltre, lo si trasforma nell'altra immagine di una croce nera con 7 rose attorno al punto dove si incrociano i due rami della croce. La croce nera rappresenta nella meditazione tutto ciò che c'è da far morire dentro di noi, tutto ciò che è di brama, di egoismo, di disarmonia, di opposizione tra un essere e l'altro. C'è tanto dentro di noi che va fatto morire e fa sorgere questa croce nera, che è come un carbone di ciò che è morto, la natura inferiore dentro di noi che è morta, e proprio questo far morire, la somma totale della caduta dell'egoismo, fa sorgere questo settenario di rose, il vivente della pianta, il settenario del corpo fisico, del corpo eterico, del corpo astrale, dell'io, del sé spirituale, dello spirito vitale, dell'uomo spirito. Ma questo settenario porta in sé le leggi purissime del vegetale, senza brama egoistica, però rosso come il sangue, con la qualità dell'amore, con la forza dell'amore. Ed è importante, naturalmente, nella meditazione, sia che si mediti su un testo, sia che si mediti su un'immagine, è importante la forza dei sentimenti, che il pensiero venga sempre accompagnato con i sentimenti, che questi pensieri che vengono pensati, perché adesso io ho espresso dei pensieri fondamentali sull'evoluzione dell'essere umano, in chiave di caduta, dove è sorto il sangue rosso di oggi, pieno di brame, pieno di egoità, pieno di egoismo, e poi la seconda grande fase di purificazione del sangue, dove sorgono le 7 rose purissime, sono pensieri, come vedete, da un lato, ma questi pensieri vanno assolutamente accompagnati da sentimenti. E nella misura in cui l'essere umano riesce quotidianamente a passare una o due volte nei momenti di meditazione, si trasforma profondamente l'anima. Si può porre la domanda: quando meditare? In chiave di libertà individuale si può rispondere: medita quando vuoi. Però ci sono due momenti oggettivamente privilegiati per il meditare.